File 13, pagina 90. I tre ufficiali italiani furono condotti a via Tasso e sottoposti a stringenti interrogatori per estorcere loro le notizie sul fronte clandestino dei carabinieri. Anche le mogli di Frignani e Aversa furono arrestate. Lina Frignani fu costretta ad assistere alle torture del marito. Lo trovai appoggiato al muro, con il viso sanguinante per i pugni e le frustate ricevute. 8 o 10 uomini gli erano intorno, ed ognuno sfogava su di lui il proprio istinto bestiale. Chi aveva in mano un grosso bastone, chi lo batteva sullo stomaco e sul petto, chi gli conficcava lunghissimi spilli nelle carni e sotto le unghie. Egli non emetteva un gemito. Ebbi la forza di reggermi in piedi e di guardarlo profondamente negli occhi. Egli comprese che se mi fosse toccata la stessa sorte, mi sarei comportata come lui, morire ma tacere. Poi il 24 marzo, il tragico epilogo dei due ufficiali alle Ardeatine. Gioacchino Gesmundo. Già allievo di Giuseppe Lombardo Radice, Pietro Silva e Guido De Ruggero, era professore di storia e filosofia al liceo Cavour. Tra i primi attivisti del Partito Comunista, 1943, fece del proprio insegnamento una palestra di libertà, di antifascismo. Poi, in clandestinità, riuscì a raccogliere intorno a sé molti patrioti, inclusi alcuni ex allievi, tra essi Pietro Ingrao, che lo ha ricordato nelle cose impossibili. Lasciava senza fiato la sua audacia, che non sarebbe stata estranea più tardi alle cause del suo arresto. Sfidava apertamente i fascisti anche nella scelta dei testi e dei programmi scolastici. Faceva leggere Croce e Salvemini, invise al regime, nello stesso istituto frequentato da figli di gerarchi. Nella sua casa di via Licia era stata predisposta la redazione clandestina dell'Unità, che aveva tra i suoi redattori anche Renato Guttuso. Ma la casa di Gesmundo era soprattutto un museo della rivoluzione. L'alunno che entrava nella riosa stanza di studio di Gioacchino si trovava tra libri e immagini che parlavano un linguaggio inconfondibile. Capponi, tutte le opere di Mazzini, le opere di Marx ed Engels, studi su Lenin e la rivoluzione russa, oltre ai classici della letteratura e della filosofia. Egli utilizzò anche l'abitazione di Carla Capponi al Foro Traiano per riunioni clandestine e per lezioni teoriche ai giovani combattenti della quarta zona. Gesmundo fu il primo commissario politico dei GAP, Bentivegna, e contribuì in modo decisivo alla formazione teorica e pratica di un'intera generazione di patrioti. Fu grazie a Gesmundo che approfondimmo il dibattito sulla consapevolezza e la tensione morale che comportava la violenza armata e il tipo di guerra che stavamo facendo, Bentivegna. «Badate», diceva Gesmundo, «che la nostra non è l'azione di un gruppo di terroristi i cui effetti hanno eco tra le masse. Noi siamo gli elementi più avanzati di una lotta a cui partecipa la stragrande maggioranza degli italiani». Il 29 gennaio 1944 una squadra di fascisti fece irruzione nella sua abitazione al 9° piano e venne arrestato per l'infaticabile azione dei delatori, forse un ex alunno. Eseguirono il primo interrogatorio a base di botte e di violenze per fargli confessare la sua appartenenza alla Resistenza, senza esito. Perquisirono tutta la casa buttando all'aria i preziosi libri, i suoi scritti, rompendo e sfasciando sotto i suoi occhi oggetti a lui cari, capponi. Lo trattennero in casa per diverse ore, allo scopo di arrestare tutti coloro che avessero bussato alla sua porta. Fu così che a sera, insieme a Maria Teresa Regard, arrivò la giovane Lina Trozzi con una borsa contenente chiodi a 4 punte. Essi, come noto, venivano fabbricati artigianalmente, tra gli altri da Enrico Ferola, e usati dalle squadre dei partigiani per squarciare i pneumatici delle autocolonne tedesche sull'Appia e sulle altre consolari a sud di Roma. Tuttavia il professore partigiano, secondo un'efficace definizione di una sua ex alunna, era un lanciatore di idee, più che lanciatore di chiodi a 4 punte. Egli fu condotto con la Trozzi e la Regard a via Tasso e detenuto nella cella 13 del terzo piano. Nel carcere nazista sopportò, secondo alcune testimonianze, atroci torture stoicamente sopportate. Aveva la faccia tumefatta dai pugni e gli avevano strappato delle unghie alle mani e ai piedi. Gesmundo rimase in via Tasso fino al 24 marzo, prima di essere condotto alle Ardeatine. La Trozzi fu invece condannata a 15 anni di carcere da scontare in Germania, mentre la Regard, dopo gli stringenti interrogatori, venne ritenuta estranea alle attività di Gesmundo. Al Museo Storico della Liberazione in via Tasso è esposta una camicia insanguinata di Gesmundo, una di quelle che i familiari potevano portare come ricambio ai detenuti. Gli studenti e i professori del liceo Cavour da sempre mantengono viva e attuale la figura del professor Gesmundo e i suoi ideali di libertà. Già nel 1945 lo ricordarono con un rapido profilo, frutto del ricordo dei familiari e amici. Nel 1997 hanno realizzato una videocassetta in onore del professore partigiano e nel 1999 un CD sulle memorie della resistenza romana. La figura e gli ideali del professor Gesmundo sono ricordati ogni anno al liceo ginnasio di Rieti, che lo ebbe come insegnante nel 1933-34 e che gli ha dedicato una lapide all'ingresso dell'istituto. Da non dimenticare, infine, il pellegrinaggio annuale di studenti, insegnanti e autorità di Terlizzi, Bari, al museo di via Tasso e alle Ardeatine, per ricordare Gesmundo e il suo concittadino Don Pietro Pappagallo, altro eroe della Resistenza. Antonio Giustiniani e Rosario Petrelli. Antonio era un cameriere originario di Roccapassa di Amatrice, che durante il periodo dell'occupazione collaborava con il Partito Comunista. Il suo compito consisteva nel rifornire di armi i compagni in azione. Egli non faceva misteri sulla sua avversione al regime e forse imprudentemente esternava le proprie idee tra gli avventori della trattoria, poi diventato ristorante orientale al centro di Roma, in via della Stelletta. Fu infatti denunciato da una SS italiana, cliente volutamente abituale del locale. La sera del 24 febbraio venne arrestato, con il padre e il cognato, dalle SS nella sua abitazione di via dei Banchi Vecchi 28, ma viene ricordato nel luogo dei suoi misfatti contro il regime. I due congiunti vennero invece rilasciati dopo 2 giorni. Nei giorni successivi, militi della questura fecero irruzione in casa e prelevarono i denari nascosti da Antonio e destinati alle necessità dei patrioti comunisti. Durante il processo, intentato contro di lui dal tribunale germanico, non risultarono prove sulla sua attività antifascista e venne quindi prosciolto. Ma egli si trovava ancora prigioniero in via Tasso quando avvenne l'attacco partigiano in via Rasella e quindi fu inserito nella lista dei destinati alle fosse Ardeatine. L'identificazione della sua salma fu possibile solo grazie alle lunghe, estenuanti e tenaci ricerche della moglie. A chi scrive è capitato di fare delle considerazioni sul rapporto tra Antonio e la sua città di origine, Amatrice, con le sue numerose frazioni montane. Dopo intense ricerche, anche con l'ausilio di uno storico locale, si è constatata l'assenza di memorie di Giustiniani nel capoluogo, in municipio o nella frazione natia, cioè tracce di una riappropriazione della memoria di un concittadino che ha fatto storia. Evidentemente la distanza tra capoluogo e frazioni lontane non è solamente fisica, ma culturalmente incolmabile, visto che anche nel caso di Lido Duranti, in Lucchesia, è avvenuto un caso simile di memoria al contrario, un fenomeno di natura sociologica. Rosario di Caltagirone, Catania, meccanico, è qui ricordato insieme all'amico e compagno. Anch'egli, infatti, svolgeva attività clandestina nel Partito Comunista, aiutando Antonio nella distribuzione di armi e munizioni ai compagni combattenti. Scoperto, venne arrestato il 28 febbraio in via della Stelletta e condotto via Tasso, cella 14, prima di morire con il compagno alle Ardeatine. Cyril Kotnik. Una new entry nella storia della resistenza romana. Segno che la storia dell'opposizione al nazifascismo è ancora ricco di scoperte e di ricerche. Nato a Lubiana nel 1895, Cyril, poco più che ventenne, aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale come volontario nell'esercito serbo e poco dopo venne ammesso a servizio diplomatico e trasferito a Roma, dove per oltre 20 anni avrebbe operato all'ambasciata jugoslava. In seguito all'occupazione tedesca e allo smembramento della Jugoslavia, si trovò di fronte ad una situazione drammatica. Nel 1941 la sede diplomatica venne chiusa, ma alla fine dell'anno il governo in esilio lo aveva nominato ambasciatore presso la Santa Sede. In tale posizione Kotnik trovò l'opportunità di aiutare gli antifascisti e gli ebrei romani a sfuggire alla repressione nazifascista. Il 28 ottobre 1943, dopo aver inviato a Pio XII un memorandum sulla persecuzione degli ebrei, venne arrestato dalla Gestapo nella sua abitazione di via Salaria 72 con l'accusa di spionaggio e aiuti alle attività antitedesche in Italia. Per alcuni mesi fu tenuto in via Tasso, dove fu torturato ben 11 volte per ottenere i nomi dei componenti della sua rete. I tedeschi non esitarono neanche a portare in una cella attigua la moglie Maria Tomasetti, che dovette ascoltare i lamenti del marito. Neanche Maria rivelò ciò che sapeva. I due coniugi avevano due figlie, Ivanka e Darinka, rifugiate in un convento di suore. Kotnik fu condannato dal tribunale militare tedesco alla pena di morte, ma la condanna venne sospesa per l'intervento di un influente prelato. Purtroppo, a causa delle sevizie subite, morì nell'immediato dopoguerra, il 28 giugno 1948. Ivanka sposò Vittorio Veltroni, padre dell'ex sindaco di Roma, mentre Darinka si trasferì in Canada. Nel 1955 Kotnik ricevette la medaglia d'oro, che l'Unione delle Comunità Ebraiche assegnò alla sua memoria come salvatore di ebrei. Presso l'ambasciata di Slovenia a Roma sono conservati i carteggi sulle attività del coraggioso diplomatico. Pronto ad offrire alloggio, viveri, denaro a 26 ufficiali e soldati jugoslavi fuggiti dai campi di internamento, ebrei in fuga e partigiani britannici. Due connazionali testimoniano che Cyril passò gli ultimi anni di vita in miseria, della quale non voleva lamentarsi con nessuno. Cyril e Maria sono sepolti al cimitero dell'Aquila. Il 6 maggio 2014, alla presenza del Presidente della Repubblica di Slovenia, dell'ambasciatore sloveno in Italia, il sindaco di Roma Ignazio Marino e il nipote Walter, si è voluto onorare in via Salaria questa nobile figura di uomo. Giorgio Labò e Gianfranco Mattei. I due partigiani entrarono nell'organizzazione clandestina comunista dei GAP perché era l'unica all'altezza del compito. A Roma realizzarono le loro azioni insieme ad altri compagni e a Roma morirono. Erano entrambi esperti di esplosivi e in via Giulia, nell'abitazione di Gino Mangiavacchi, insieme al compagno Giulio Cortini, avevano installato il loro laboratorio, utilizzato anche come rifugio e deposito. Furono loro a preparare, fra l'altro, alcune ispezioni esplosivi che servirono per l'attacco del 18 dicembre 1943. Effettuato dai GAP comandate da Antonello Trombadori, presente anche Maria Teresa Regard, contro l'ingresso dell'Hotel Flora, sede del comando e del tribunale di guerra germanico. L'attacco causò il ferimento di diversi tedeschi. A loro si deve inoltre la preparazione di una grossa bomba, lanciata durante l'assalto a Regina Celi, 28 dicembre, da parte di Mario Fiorentini. Questi esempi stanno a dimostrare che il gruppo di Via Giulia permise di operare un salto di qualità nell'attività dei gappisti, che fino ad allora avevano agito con mezzi bellici limitatissimi. Fiorentini. Mentre qui di seguito si propone il loro profilo biografico e le loro tremende sofferenze patite a causa delle torture naziste, si vuole qui accennare la testimonianza resa da chi fu l'autore dell'arresto in Via Giulia. Io fui ferito e catturato in uno scontro a fuoco con una pattuglia tedesca. Sottoposto a tortura, resistetti a pugni, schiaffi, calci al ventre, ma non alla fiamma ossidrica sul torace nudo. Rivelai così i nomi di due nostri compagni artificieri, esperti nella fabbricazione degli ordigni esplosivi da usare contro le autocolonne e per i nostri eventuali attentati. Giorgio Labò, detto Lamberto, nato a Modena. La sua famiglia risiedeva a Genova. Si formò a Milano con i giovani della rivista Corrente, che con maggior chiarezza seppero fin da quei lontani oscuri anni, 1939-1942, riconoscere che non c'era possibilità di rinnovamento artistico e culturale senza una lotta politica capace di travolgere il fascismo. Trombadori. La sua passione era l'architettura, come promettente studente al Politecnico di Milano. Ad un'amica confidò: «Lei crederà che io sia nato per questa vita, ma io non penso che all'architettura, non sogno che l'architettura. Eppure quel che c'è da fare oggi è questo che faccio. Subito dopo l'8 settembre si unì ai combattenti partigiani di Poggio Mirteto, forte dell'esperienza maturata come sergente nel genio minatori. Il 19 settembre un nucleo partigiano comandato da Lamberto e dal colonnello Vincenzo Toschi, comandante della banda Sette Comuni operante tra il Monte Soratte e il Tevere, fece saltare un treno carico di munizioni, carburanti e viveri lungo la ferrovia Roma-Firenze. Successivamente Labò si trasferì a Roma per riunirsi al Mattei in via Giulia. Giorgio era il capo artificiere dei GAP. Uscivano dalle sue mani e dalla sua instancabile operosità e fantasia gli strumenti che resero possibile nelle condizioni più difficili il combattimento contro l'oppressore, Trombadori. Quando il deposito laboratorio venne scoperto e i due arrestati nel pomeriggio del 1 febbraio, su delazione della spia Giovanni Amidei, Labò rimase legato per 18 giorni nella cella 31 al quinto piano di via Tasso. Egli deve giacere bocconi per evitare che il peso del suo corpo ricada in modo insopportabile sulle mani tumefatte e gonfie. Il difetto di circolazione ha provocato persino sul suo volto gonfiori e rose di sangue, attorno ai polsi un solco putrido prodotto dalle corde. Ad ogni domanda rispondeva sempre «non lo so» e «non lo dico». Questa è la testimonianza di Antonello Trombadori, a sua volta imprigionato nel carcere nazista, che il 2 febbraio si era recato in via Giulia. Egli fischiò il motivo convenuto per il via libera, ma invece di vedere la finestra aprirsi fu immediatamente bloccato dai fascisti che gli avevano teso l'agguato. Nelle condizioni fisiche descritte da Trombadori, Labò, per essere fucilato, venne sorretto da due militi della PAI il 7 marzo a Forte Bravetta. A Don Antonio Soranno, il cappellano che assisteva alle fucilazioni, diede un foglietto con il seguente messaggio: «Andare dal prof. Argan, via Giacinto Carini, 66, Monteverde, filobus 129. Pregarlo di informare la famiglia che lui è passato con la massima serenità». Il 9 marzo Mario Labò, padre di Giorgio, apprende dai giornali la fucilazione del figlio e di altri 9 condannati. Si incontra con Don Antonio, che gli mostra il biglietto scritto dal figlio con un commento di conforto: «Sono tutti morti coraggiosamente. Suo figlio forse era più tranquillo degli altri». Due giorni dopo, Mario Labò volle andare di nuovo al comando nazista di via Tasso, dove un ufficiale tedesco gli disse che il figlio era un sabotatore, arrestato nel locale dove fabbricava bombe esplosive. Prima di ritornare a Genova, il 12 marzo, riesce a vedere clandestinamente il corpo del figlio. «Lo guardo, è bellissimo. La serenità che ha garantito prima di morire gli è rimasta in viso. Dorme con gli occhi socchiusi, ma è un sonno grave, pieno di calma e di pensieri». Scrive Miriam Maffai. Il padre gli farà, tremando, una fotografia e, dopo avergli affettuosamente chiuso il soprabito grigio che ancora indossava, chiamerà mio padre, suo amico, perché anche lui lo vedesse e ne facesse a ricordo un disegno. Gianfranco Mattei, iscritto nel 1942 insieme alla sorella Teresa al Partito Comunista, era incaricato di chimica analitica quantistica a Milano e assistente del futuro premio Nobel Giulio Natta. Venne a Roma nell'ottobre 1943, dopo aver combattuto nel Lecchese e in Valtellina, con il compito di stabilire collegamenti e rifornimenti ai combattenti dell'Italia settentrionale. A Roma gli fu assegnato da Giorgio Amendola il compito di mettere a frutto le sue conoscenze tecniche per organizzare la Santa Barbara dei GAP romani. C'era in Mattei l'intuizione che Roma in quel momento era uno dei punti di riferimento più importanti per il grandioso sviluppo che la Resistenza ebbe nei mesi successivi. Fiorentini. Gianfranco era l'altro artificiere dei GAP. Egli dichiarò più volte che il partigiano che avesse ceduto durante le torture ricevute non poteva essere stimato. Aggiunse che se si fosse trovato in quella circostanza si sarebbe ucciso pur di non parlare. Dopo l'arresto, come Giorgio, venne rinchiuso in via Tasso. «Questo comunista Mattei è terribile, terribilmente silenzioso», aveva affermato Kappler, ma ora useremo il tenente Pripke, che saprà farlo parlare con mezzi fisici e chimici. Pagina 97.